Allora, passiamo ora alla relazione di Ruggero Zanin, laureato in filosofia all'Università Ca' Foscari di Venezia con una tesi di filosofia della scienza, relatore prof. Emanuele Severino. Attualmente è docente di filosofia e storia al liceo Giordano Bruno Franchetti di Mestre. Ultimo saggio pubblicato in un'edizione curata dall'associazione Nemus di Venezia, Venetica, per una visione etica dei luoghi 2014.
Buon pomeriggio intanto. Non mi invento competenze che non ho e quindi parto dalle mie competenze e provo a fare un rapporto tra quello che è il rapporto tra docente e discente e magari confrontarlo con quello che è il rapporto tra l'operatore di sanità e il malato. Ed è un rapporto, nell'un caso e nell'altro, essenzialmente etico. Certo, perché ne va della vita e della morte, ma soprattutto perché si entra nell'ambito di relazioni esistenziali di base, che sono assolutamente fondamentali. Potremmo dire relazioni estreme, in quanto riguardano la cura del corpo e dell'anima. E allora il nostro intendo allora qui professionisti della cura, è un agire orientato in senso etico e che a mio avviso si muove dall'intreccio, dal fondersi di due polarità molto differenziate. Da una parte ciò che io chiamo l'etica della partecipazione, del coinvolgimento, anche emotivo, perché si ha a che fare con quella particolare esistenza con la quale siamo chiamati a interagire e quindi empaticamente a interagire, per poter svolgere bene il nostro ruolo. Dall'altra parte, io metto ciò che possiamo definire l'etica della responsabilità, che prevede invece un distacco, un controllo e un autocontrollo. Un controllo e un autocontrollo nello scambio relazionale. E se vogliamo anche un principio di autorità che instaura inevitabilmente un dislivello tra chi esercita questo tipo di professioni e chi è oggetto di cura. Quest'ultimo punto è fondamentale perché riguarda il grande tema appunto della responsabilità che avvicina insieme allontana i soggetti coinvolti nella cura. Compito imprescindibile del professionista della cura è infatti quello di responsabilizzare il più possibile il discente e la persona malata a prendersi cura di sé, a rendersi autonomi, a saper progredire sulle proprie gambe. Nello stesso tempo, però, i professionisti della cura sanno benissimo che nei momenti di massima criticità la responsabilità di quanto può accadere ricadrà inevitabilmente sulle loro spalle e che dunque dovranno sopportarne le conseguenze. Quando parlo di autorità, intendo allora propriamente questo: non perdere mai il controllo della situazione e assumersi la responsabilità di ciò che avviene. Con questo non intendo affatto il vecchio paternalismo, che è una forma di autoritarismo, non di autorità, per cui il discente e il paziente sono inevitabilmente ricondotti a uno stato di minorità, di dipendenza assoluta. In questa logica della responsabilità fa sorridere pensare che, prendiamo la parere del grande sociologo e filosofo Max Weber, su questo difficile sentiero dell'etica della responsabilità i professionisti della cura dovrebbero incontrare anche il professionista della politica, cioè colui che dovrebbe prendersi cura del vivere insieme degli uomini. E sicuramente tra non molto, bisogna avvertire anche Luciano in questo, nelle nostre discussioni di etica della cura dovremmo coinvolgere anche quei robot umanoidi che, badate, oggi sono già capaci di relazioni empatiche e di risoluzione autonoma di problemi morali. L'etica della cura, allora, vive in questa difficile, sottile dialettica tra partecipazione e distacco, tra autorità e autonomia, ma vive anche della differenziazione o intensificazione tra diversi modi o livelli di intendere la cura. Io ne individuo tre, e ora cercherò di definirli, ma naturalmente in maniera molto approssimativa e problematica. Allora, c'è innanzitutto quella che chiamo la cura della malattia, in cui la dimensione etica coincide sostanzialmente con la deontologia professionale. Si tratta di applicare al meglio metodologie, procedure, protocolli, interagendo emotivamente il meno possibile con il paziente. E lo dice qui anche il nome, il quale è certamente chiamato ad accettare o meno quanto gli viene proposto in termini di cura, ma nulla di più. Per spiegarmi meglio su cosa intendo per cura della malattia, posso ricorrere a una citazione letteraria. È la prima pagina di Memorie di Adriano, di Marguerite Yourcenar, dove lo stesso Adriano dice: «È difficile rimanere imperatore in presenza di un medico. Difficile anche conservare la propria essenza umana. L'occhio del medico non vede in me che un aggregato di umori, povero amalgama di linfa e di sangue». Pur nella mia limitata esperienza di ospedali, fortunatamente, ho avuto modo di conoscere alcune persone anziane che, curate in ospedale per malattie che imponevano una lunga degenza, in quel luogo hanno perduto il senno. E spero mai più ritrovarlo, se non in parte, in seguito. Naturalmente, probabilmente questo sarebbe successo comunque in un'occasione qualsiasi, in occasione di un qualsiasi altro trauma. Però rimane il problema di uno sguardo, quello del medico soprattutto. E qui, nella mia esperienza personale, devo differenziare invece lo sguardo dell'infermiere. Ma diciamo, uno sguardo tutto concentrato su di un singolo organo, e che a malapena vede la persona che gli sta di fronte nella sua identità irriducibile alle singole parti. Ancora una volta, come ho sentito prima, entriamo nella polemica tra olismo e riduzionismo, che tra l'altro ha caratterizzato una parte consistente del pensiero contemporaneo. E ancora una volta entriamo nel merito della differenza tra chi in quel momento sta in piedi, chi invece è disteso,
e magari di vicino chi è seduto. È una differenza, come dire, essenziale, topologica, ma molto ben marcata. Spesso poi questa idea di curare il male corrisponde molto bene alla logica di tipo consumistico che ci porta a curare non tanto la malattia quanto i sintomi. Mentre stavo ragionando su questo intervento, mi è capitato di leggere una corrispondenza su Indie, il magazine femminile di Repubblica, di Federico Rampini. Ed egli confessa di aver usato per anni, peraltro all'inizio dietro prescrizione medica, una pillola contro il mal di stomaco da stress. E di averlo fatto quotidianamente in compagnia di milioni di persone negli Stati Uniti. Cioè ogni mattina milioni di persone ingerivano quella stessa pastiglietta. Dice Rampini, fino al giorno in cui un celebre medico americano, scrivendo un articolo sul New York Times, si è dichiarato dipendente da Prilosec e pentito. I bruciori, i dolori, gli spasmi sono tutti segnali che ci manda il nostro organismo, implorandoci di mangiare molto meno e molto meglio. Rampini conclude la sua corrispondenza in questa maniera. In seguito all'articolo di quel medico sono usciti degli studi sui danni collaterali della pillola del benessere gastrico e ho smesso di colpo. Mi sono detto che non voglio rimanere avvinghiato a questa insidiosa soluzione americana, la farmacopea della vita felice, senza sacrifici e senza autodisciplina. Bentornati dolori, credo che mi accompagnerete fino alla fine. L'unica cosa che mi sentirei di chiedere a Rampini è però se siamo sicuri che quella della pillola del benessere sia esclusivamente un American way of life o non sia ben presente anche tra di noi, nella cultura occidentale in genere. Questo allora è il primo livello, la cura della malattia, la cura del male. Il secondo livello, nello sviluppo dell'etica della cura, a mio avviso rappresentato dalla cura della persona. Nella mia esperienza ho incontrato questa forma di etica, ma allora era anche una forma di politica. Ho incontrato questa forma di etica quando, giovane studente di filosofia, ho intercettato i frammenti di una galassia molto vasta e composita che qui da noi si manifestava soprattutto intorno alle esperienze di Franco Basaglia. Esperienze incentrate sull'incontro e sul dialogo con le persone malate di mente, che prima di essere malate sono appunto persone, e anche nei momenti in cui sono fuori di testa. È evidente che la cura della persona non rappresenta una contrapposizione alla cura della malattia, ma un suo approfondimento, però in una direzione molto diversa dall'idea di un sistema sanitario tutto istituzionalizzato, segmentato, secondo percorsi definiti a priori, rigidi, impositivi. La cura della persona rappresenta invece l'idea, o forse l'utopia, di una sanità vicina ai cittadini, capace di educare e di prevenire le malattie, in grado di accompagnare le persone malate in un percorso di consapevolezza, di dignità. Ma se questa è utopia, cosa dire dell'ultimo livello di intensificazione? Quello che io chiamo cura della salute in senso proprio. Perché la salute spesso va stanata, va costretta a emergere anche a fronte della malattia. Perché la serenità della vita deve poter essere un obiettivo da raggiungere anche nei momenti in cui la vita sembra voltare al peggio. E qui però, naturalmente, sempre che il dolore non sia così devastante da renderla insopportabile quella vita. E qui il quadrifarmaco di Epicuro potrebbe tornare anche, tornare buono da rileggere. Però anche qui si tratta di andare contro il dominio di una visione consumistica della vita, per cui essa sarebbe da considerare degna di essere vissuta solo in relazione al piacere che da essa si può ricavare. Anzi, meglio, solo in relazione alla quantità di piacere che da essa si può ricavare. Ci deve essere invece una considerazione anche qualitativa del piacere della vita. Il sentimento di benessere. E mi è capitato l'altro giorno, non so se avete visto, in un giornale locale la foto di un malato in reparto di oncologia che abbraccia e viene abbracciato dal suo cane. Ecco, quello è un momento di benessere pur in una condizione di malattia estrema. Allora, ci deve essere appunto una considerazione qualitativa del piacere della vita che può integrare quella puramente quantitativa, soprattutto a vantaggio delle esistenze all'apparenza meno fortunate. Spesso, rifacendomi a un grande filosofo inglese dell'Ottocento, John Stuart Mill, pongo ai miei studenti questa domanda: meglio essere un Socrate malato o un maiale soddisfatto? E vi assicuro che le risposte che gli studenti mi danno molte volte sono sorprendenti. A questo punto bisogna però affrontare il vero problema che rimane a chi si occupa professionalmente della cura, e cioè il problema rappresentato dai cosiddetti incurabili. Fondamenta degli incurabili a Venezia ricorda il luogo dove stava ai tempi della Serenissima l'ospedale dedicato ai malati di sifilide, e lì vicino c'è la Chiesa della Salute. Ma allora qui torniamo al principio del mio intervento, al parallelismo tra chi opera nella sanità e chi opera nella scuola. Come dare benessere a chi non può più contare sul recupero della salute? Benessere significa innanzitutto non sentirsi rifiutati, ed è per questo che nella scuola non si usa più giustamente la parola respinto. La scuola non può, non deve respingere nessuno, anche quando per necessità formative è costretta a non ammettere uno studente alla classe successiva. Alla stessa maniera io credo che nessuno debba essere messo nelle condizioni di sentirsi rifiutato dalla vita. Dobbiamo essere in grado di pensare alla qualità della morte come momento apicale, conclusivo della qualità della vita. La mia domanda conclusiva è allora la seguente: come assicurare oggi, laicamente, quello che una volta si chiedeva al Padre Eterno nelle proprie preghiere, e cioè la buona morte? Naturalmente non ha niente a che fare con l'eutanasia, ha a che fare con le problematiche che recentemente mi è capitato di leggere Atul Gawande, del suo ultimo libro Essere mortali, in cui racconta di come ha accompagnato alla morte il padre, chirurgo, il quale non voleva essere messo nelle condizioni in cui probabilmente lui aveva messo a suo tempo altre persone. Però questo dà da pensare sul tema appunto della buona morte come termine ultimo conclusivo della qualità della vita. Grazie.